Siamo collegati con Gianni Carrozza, redattore di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social, e con lui analizzeremo le piazze francesi dal 1° maggio in poi per capire meglio le logiche che determinano un alternarsi tra repressione e laissez-faire, che anche grazie alla crescente pressione disciplinare legata alla gestione della pandemia concedono o chiudono spazi secondo criteri che hanno ben poco a che fare con la tutela della salute. Buongiorno Gianni. Queste piazze francesi dal 1° maggio in poi, qui appunto c'è questa sorta di alternanza tra vi lasciamo fare quello che volete oppure vi riempiamo di mazzate, per essere un po', come dire, brutalmente sintetici.
Sì, è un po' sintetico, perché quello che volete non lo lasciano fare, ma insomma diciamo che sono molto più calmi in alcune situazioni. Io vorrei giusto dire intanto qualche parola sul contesto in cui la gestione dell'ordine pubblico si produce. Intanto c'è da dire che il movimento dei gilet gialli, nonostante sia completamente scomparso dalle prime pagine dei giornali e dei media, o semplicemente dai media, nonostante abbia, direi, caratteri residuali, rimane comunque ancora in grado di fare delle manifestazioni di cui i media non parlano mai, che comunque sono fortemente inquadrate e in qualche caso danno qualche mazzata. Comunque, essendo piccole manifestazioni o relativamente piccole, non sono più un problema di ordine pubblico. Accanto a questo c'è da dire che c'è una prosecuzione delle riforme promesse o messe in cantiere da Macron. In particolare ci sono state alcune riforme sul piano della sicurezza, cioè quella la legge che veniva definita sicurezza globale, in cui in particolare venivano autorizzati l'uso di droni e di una riconoscenza facciale diretta per le forze di polizia durante le manifestazioni, cosa che fino ad ora non era autorizzata. Infatti il prefetto si era fatto bacchettare sulle dita dal Consiglio di Stato, se non mi sbaglio, perché aveva cominciato a utilizzarle i droni senza averne ancora la possibilità legale. Accanto a questo c'era l'articolo 24 di questa legge che criminalizzava la messa in linea di video con il volto dei poliziotti. Ora, i poliziotti già prima della legge di sicurezza globale dicevano a giornalisti, videasti, eccetera, non avete il diritto di filmarci perché c'è la protezione dell'immagine, eccetera, cosa che era assurda, perché voglio dire, sulla pubblica piazza e nel quadro di operazioni d'ordine pubblico, quindi pubbliche, questo diritto non veniva applicato. Non esisteva in sostanza, però veniva utilizzato come argomento per spaccare le macchine, le cineprese, i telefoni, eccetera, con cui i videasti seguivano le manifestazioni e soprattutto nei momenti di maggiore tensione. Questa legge è passata con l'approvazione di fatto della destra, che era maggioritaria in Senato. Accanto a questo passata la legge sul cosiddetto separatismo, che tocca in particolare le persone di fede musulmana attraverso i segni, come dire, visibili,
simboli di cui, simboli visibili,
simboli di appartenere, simboli,
ecco,
di
qui
appartenere.
È stato, come dire, un po' descritto come hijab bang.
Detto in italiano, scusami.
Sì, insomma, il divieto di utilizzare il velo, ma immagino che non sia solo,
sì, ma
su quello.
Già c'era già una serie di regolamentazioni, per esempio l'utilizzo del velo era vietato in tutte le rappresentazioni pubbliche, per esempio non ci potevano essere insegnanti col velo, per esempio, all'interno della scuola, mentre invece all'esterno potevano essere. Praticamente, adesso non mi ricordo esattamente quali sono i provvedimenti specifici, ma è stato un ulteriore giro di vite rispetto a un dibattito politico che all'avvicinarsi delle regionali e delle dipartimentali, delle elezioni regionali e dipartimentali, diventa sempre più polarizzato fra le forze maggioritarie, che sono da una parte il Rassemblement National, Le Pen, e la forza di governo centrale, che è la Repubblica en Marche, che sta cercando, con buoni risultati direi, di far esplodere la destra classica, la destra chiamiamola gollista, obbligandolo in qualche modo a scegliere fra il Rassemblement National da un lato e l'allineamento sui macronisti dall'altro, che hanno fatto sostanzialmente una politica di destra. Accanto a queste leggi di tipo securitario, e tra l'altro ci sono in questi giorni delle manifestazioni di poliziotti che non sono abbastanza soddisfatti del giro di vite che è stato dato, c'è stata una criminalizzazione delle occupazioni di immobili che possono essere cacciati via senza rispettare le garanzie che fino a pochi mesi fa ancora esistevano, e poi c'è la questione della riforma della disoccupazione, del trattamento della disoccupazione, in cui in sostanza, per dirla proprio in soldoni, c'è una riduzione, in particolare per i bassi salari e per quelli più precari e saltuari, di circa un terzo dei trattamenti di disoccupazione, il che vuol dire che da un livello di sopravvivenza si passa a un livello di non sopravvivenza. La parte più attiva di questi disoccupati era quella degli intermittenti dello spettacolo, più attiva e visibile anche, perché a partire dal 4 marzo scorso c'è stato un movimento di occupazione dei teatri, che erano chiusi ovviamente per motivi sanitari eccetera, e c'era tutto un discorso generale di difesa della cultura che veniva sacrificata in nome della difesa della salute. Ora, come tutti sanno, questo virus non va a scuola, non utilizza i trasporti pubblici e soprattutto non va a lavorare, quindi la gente può tranquillamente andare a lavorare, andare a scuola e prendere i trasporti pubblici. Però diventa pericolosissimo se uno va al bar, se uno va a teatro, se uno va al cinema, e quindi c'era questa, questo contesto di protesta da parte di persone che si vedevano doppiamente sacrificate, perché non solo il loro lavoro, la loro fonte di reddito era bloccata, ma le loro prospettive di sopravvivenza venivano rimesse in discussione. E questo ha dato luogo, con la copertura di direttori dei teatri, spesso e volentieri, all'occupazione di una di un buon centinaio di teatri a livello nazionale, a partire dall'Odeon, che era il più conosciuto e famoso di questi, creando una forma di abbastanza inedita di convergenza fra gli interessi dei direttori dei teatri, che vedevano le sovvenzioni di cui beneficiano abitualmente rimesse un po' in discussione, e dall'altra quelli che ci lavorano dentro e che li fanno vivere, spesso essendo pagati abbastanza poco, insomma. Questa situazione è durata un paio di mesi, e con la prospettiva del deconfinamento, a partire da domani i teatri potranno ricominciare ad aprire, come vari altri luoghi culturali, cinema, eccetera, con tutta una serie di restrizioni di tipo sanitario, eccetera. Però nel frattempo va detto che la riforma della disoccupazione non è stata ritirata dal governo, diciamo che la sua applicazione è stata rimandata di qualche mese, e ovviamente quelli che ci lavorano non sono per niente contenti, perché si rendono conto che comunque nel contesto attuale, in una situazione in cui la pandemia, malgrado i miracoli che ci promettono con i vaccini, non è finita, e la quantità di vaccini che hanno preso lascia pensare che diventerà come l'influenza, che toccherà vaccinarsi tutti gli anni, ma a parte questo, la prospettiva di una vita insieme al virus, e quindi di un effetto yo-yo di apertura-chiusura, apertura-chiusura, come si prospetta o come è possibile, in un contesto in cui il trattamento di disoccupazione diminuisce in maniera secca, alimenta oggi il malcontento di un settore che è stato particolarmente attivo nelle proteste di questi ultimi anni. Ecco, questo per dare un quadro un po' generale. Sicuramente dimentico alcune cose, c'è ovviamente una serie di fabbriche che chiudono, di licenziamenti in corso, di settori, di, per esempio, fino a i dati risalgono a un paio di mesi fa, avevo letto che la valutazione dei posti persi in settori di lavoro, diciamo, nero, quindi si tratta di valutazioni non di statistiche, solo nella regione parigina ammontavano a più di 140.000 posti persi già un paio di mesi fa, che non hanno fatto probabilmente che aumentare. Ecco, questo alimenta ovviamente una serie di tensioni e di difficoltà che si traducono poi in malcontento, diffidenza nei confronti di quelli che ci governano, e poi hanno anche delle traduzioni di piazza. E qui entriamo nella questione che tu sollevavi prima, cioè la gestione dell'ordine pubblico. Nel mese di maggio abbiamo avuto alcune manifestazioni e alcune
Gianni, non ti sento più.
Sì, no, stavo cercando le parole perché a volte mi viene da parlare in francese.
Dopo tanti anni ci sta.
Sì, comunque ci sono state diverse manifestazioni che sono un po' il termine di danno la misura di come viene utilizzato il sistema dei due pesi e due misure a seconda di chi scende in piazza e in quale contesto. Penso in particolare alla manifestazione del primo maggio, che ha avuto una serie di conseguenze anche importanti all'interno dei movimenti, alla manifestazione del 9 maggio contro i problemi climatici e a quella del 15 maggio di solidarietà con la Palestina. Il primo maggio che è successo? La manifestazione è stata aggredita abbastanza rapidamente dalla polizia dopo essere partita. Non aveva fatto nemmeno un chilometro che è stata attaccata a colpi di è stata aggredita a colpi di manganello e di granate, soprattutto lacrimogene, assordanti, eccetera, per staccare quello che la polizia definisce la costituzione di un black bloc. In realtà si trattava del corteo di testa, dello spezzone di testa che continua a formarsi davanti ai servizi d'ordine sindacali e per staccarlo dal resto del corteo. Ora, oltre agli attacchi polizieschi, c'è stata una forma di direi di acquiescenza da parte del servizio d'ordine sindacale, che ha accettato questo tipo di divisione e quindi ha in qualche modo, da un lato, fatto niente per intervenire e difendere le persone che erano davanti al servizio d'ordine, dicendo: noi siamo qui per difendere soltanto le persone che sono dietro il servizio d'ordine, cioè il corteo sindacale, gli altri che se la cavino da soli. Nella pratica però che cosa succede? Che quando lo spezzone di testa viene attaccato, molta gente che non è particolarmente vogliosa di prendersi delle botte o dei lacrimogeni, che fa? Rifluisce indietro e apparentemente, da quanto ho capito, il servizio d'ordine non solo non ha fatto niente per proteggerli, ma li ha in qualche modo respinti, praticamente buttandoli nella braccia della polizia che li stava aggredendo. Beh, questo direi che non è stato preso molto bene da parte di molta gente che era nel spezzone di testa. Le aggressioni da parte della polizia per impedire questo settore definito come ultraviolento, eccetera, eccetera, sono continuate, queste aggressioni, fino alla fine della manifestazione. Nel momento in cui la manifestazione è arrivata nella Place de la Nation, luogo di scioglimento, sulla piazza c'era ovviamente buona parte dello spezzone di testa, e quando è arrivato il servizio d'ordine della CGT con camionette, altoparlanti, servizio d'ordine in testa e palloni sindacali, che è successo? Che diverse persone, direi diverse centinaia di persone da quel che si può vedere nelle video, hanno cominciato a rimproverargli in maniera piuttosto viva questo tipo di atteggiamenti, e ci sono stati degli scambi di schiaffi, delle botte, con feriti probabilmente da una parte e dall'altra. Ovviamente i media hanno dato soltanto i feriti di parte CGT, del servizio d'ordine CGT, e la polizia che aveva indicato alcune vie di deflusso alla manifestazione non ha spostato le sue griglie che bloccavano una parte della piazza davanti ad alcune camionette della CGT che sembra si erano sbagliate, invece di prendere l'uscita che gli era stata indicata pensavano di prenderne un'altra, e questo ovviamente ha messo queste due o tre camionette della CGT con il servizio d'ordine che la circondava dentro un aggregato di diverse centinaia di persone che invece erano piuttosto in collera con la CGT, il servizio d'ordine in particolare. Allora, la CGT, perlomeno gli organismi ufficiali, i vari segretari nazionali, responsabili dei servizi d'ordine, eccetera, hanno tutti dichiarato che il servizio d'ordine è stato aggredito in maniera vigliacca, violentissimamente, eccetera, eccetera, con decine di feriti. Ovviamente sto dicendo i feriti, il giorno dopo erano comunque tornati a casa, non è che sono rimasti in ospedale, e poi c'erano dichiarazioni, una più terribile dell'altra, in cui il servizio d'ordine, si diceva, era stato oggetto di insulti antisessisti, omofobi, razzisti, eccetera, eccetera. Ora, non è che il servizio d'ordine a CGT sia particolarmente conosciuto come per la sua omofilia e per la sua non violenza, e in effetti quello che uno vede sulle video disponibili, e ce n'è tutta una paccata, mostra che il servizio d'ordine della CGT dispone di manganelli che vengono usati largamente contro le persone che protestano. C'è uno di questi del servizio d'ordine che usa largamente una bombola di gas lacrimogeno contro le persone che stanno protestando, e ovviamente questi che stanno protestando, di fronte all'uso dei lacrimogeni da parte del servizio della CGT, si imbufaliscono e gli danno qualche botta in più, e quindi direi questo clima si accentua di scontro, con una differenza rispetto alle cose che succedevano diciamo anni fa, perché le tensioni fra estremisti di sinistra e servizio d'ordine della CGT non sono una cosa nuova. Mentre qualche anno fa era qualche decina di anarchici che si pigliava regolarmente delle botte alla fine dei cortei da parte del servizio d'ordine della CGT, e questa volta sono centinaia di persone che reagiscono in maniera violenta a qualche cosa che viene percepito come politicamente condannabile, come una forma di tradimento politico. Hanno ragione, hanno torto, vabbè, questo fa parte dei dibattiti che esistono oggi nel movimento, però quello che colpisce è che, per esempio, i dirigenti della CGT hanno all'inizio detto erano dei gilet gialli e poi dei black bloc che se la pigliavano contro di noi, ovviamente accentuando il lato vittimistico, eccetera, eccetera. Ma nel giro di un giorno o due si sono probabilmente accorti che indicare come colpevoli dei militanti che avevano partecipato alla manifestazione del movimento diventava difficile da gestire politicamente, e quindi hanno cominciato in qualche modo a spostare la designazione dei cattivi, dicendo no, ma sicuramente erano troppo organizzati, quindi devono essere elementi di estrema destra. Ora, elementi di estrema destra che partecipano a una manifestazione del 1° maggio e poi aggrediscono la CGT, sarebbe effettivamente la prima volta che si produce, ma perché no, voglio dire. E allora uno guarda e soprattutto ascolta quello che viene detto come insulti. Di questi insulti sessisti, omofobi, eccetera, io non ne ho sentiti, ho visto qualche decina di video, e l'insulto che si sente di più è collaboratori con la polizia. Collabò era il termine che veniva utilizzato durante la guerra per indicare il governo di Pétain rispetto ai tedeschi occupanti. E evidentemente la CGT è un insulto pesante, però voglio dire, se collaborano con la polizia probabilmente sono anche un po' meritato. Comunque, ecco, questo per descrivere un po' quello che io ho potuto trovare sulla manifestazione del 1° maggio, con una serie di prese di posizione da parte degli uni e degli altri, di gruppi politici, di altri sindacati, eccetera, dove da parte di altri sindacati, penso a Sud, a una responsabile di Sud, Annie Coupé, che si era espressa in un'intervista, direi c'era un certo imbarazzo nel designare qualcuno come colpevole di questa aggressione, rispetto a cui portavo ovviamente la sua solidarietà, le CGT, eccetera, però in sostanza diceva qui il problema esiste, non possiamo far finta di non vederlo. E poi è vero che Sud si ritrova in una posizione particolarmente poco confortevole, perché sono, diciamo, alla sinistra delle intersindacali che si formano in generale, e nello stesso tempo fanno parte poi dei servizi d'ordine intersindacali che si trovano ad assumere la testa dei cortei ufficiali. Quindi da un lato citava la testimonianza di due elementi di Sud che erano all'interno del servizio d'ordine scusate, e dall'altro metteva il dito su un problema politico reale, che è quello della divisione all'interno del movimento che questo tipo di situazione produce. C'erano altre cose che volevo dire, ma insomma non mi ricordo di tutto. E passo invece a un trattamento diverso che viene riservato a quell'area, soprattutto di giovani, che protesta contro il cambiamento climatico e soprattutto contro l'inazione del governo di fronte al cambiamento climatico, perché c'è stata una legge che in qualche modo dovrebbe ridurre gli sprechi energetici, preservare la natura, eccetera, e basata sulle preconizzazioni di quella che veniva definita come Convention Climat, cioè 150 persone che sono state scelte, tirate a sorte, e di cui Macron aveva detto che avrebbe ripreso le indicazioni senza nessun filtro. Ora, meno della metà delle indicazioni che sono state prodotte da questa Convention Climat sono state riprese e tutte riviste a ribasso sotto la pressione delle varie lobby di qualsiasi natura, in particolare quelli che poi vengono definiti la lobby del Sanfil, che hanno imposto hanno permesso che Macron approfittasse del periodo delle restrizioni sanitarie per favorire e per mettere all'asta le frequenze della 5G e per permettere l'installazione delle nuove antenne, senza tener conto del fatto che da parecchie parti veniva richiesto una moratoria nell'attesa degli studi sugli effetti sanitari della 5G. Questa in particolare, ma ci sono poi tutta una serie di altre questioni che riguardano la preservazione della natura, le foreste, non vi faccio la lista, però potete immaginare.
No, ti chiedo però scusa perché i nostri tempi si stanno un po' restringendo, sì, quindi ti chiederei di arrivare velocemente.
Cerco di stringere. Allora, questa manifestazione si è svolta il 9 maggio nella calma più totale. Gli unici poliziotti che si vedevano erano in lontananza quelli che dirigevano il traffico e non c'è stato nessun problema. Ovviamente è classico, la polizia non aggredisce la manifestazione e la manifestazione si svolge generalmente con calma. Di nuovo si ritorna in una situazione di aggressione della manifestazione il 15 maggio, tentativo di manifestare in solidarietà con la Palestina da parte di alcune migliaia di persone in un quartiere popolare come Barbès. I manifestanti vengono aggrediti ancora prima di cominciare la manifestazione, dispersi, i piccoli gruppi che scappano da una parte e dall'altra si ritrovano praticamente perseguitati da un numero impressionante di poliziotti. Le valutazioni ufficiali dicono che c'erano circa 3.000 manifestanti e 4.200 poliziotti, dichiarazioni ufficiali, e con una situazione in cui tutto il quartiere era completamente annegato, sommerso di lacrimogeni. Questo giusto per darvi un'idea di come le manifestazioni e l'ordine pubblico viene gestito. Ovviamente il tutto viene poi in buona parte giustificato con la necessità di difendere la salute, eccetera, perché tu dicevi all'inizio in alcune situazioni lasciano fare. Più che lasciar fare, c'è questa pressione delle misure sanitarie, del rispetto, del distanziamento, dell'uso delle maschere, eccetera, eccetera, che viene utilizzato in misura maggiore o in misura minore per far pressione, per determinare se ci deve essere un raduno statico oppure c'è la possibilità di fare una manifestazione. Questa storia delle misure sanitarie è a geometria variabile, chiaramente, è una geometria di tipo politico ed è il governo che decide chi ha diritto e in che condizioni ha diritto di protestare e di scendere in piazza.
È chiarissimo, mi sembra molto chiaro, c'è proprio una linea di demarcazione tra quelli che sono compatibili e gli incompatibili. Nei confronti degli incompatibili vengono attuate missioni di una repressione preventiva, perché qui stiamo parlando di attacchi che avvengono all'inizio dei cortei, del tutto evidente. Ci sarebbe da parlarne ancora a lunghissimo, però purtroppo i tempi sono estremamente ristretti, per cui io ti ringrazio e magari ci risentiamo più in là per continuare a parlare di queste questioni.
D'accordo.